Tancredi Palmeri, Tank, buongiorno.
Buongiorno, riuscite a sentirmi?
Adesso sì, forte e chiaro, forte e chiaro.
Mi
Allora, Tank,
sentite, mi
a
vedete?
vedere no, ti dico la verità, però chiedo lumi a
Forse
Giorgio
adesso mi
Soran,
vedete.
forse tra poco sì, ecco, adesso ti vediamo
Ecco
anche,
qua.
con la tua esposizione di maglie alle spalle. Siccome la tua esposizione di maglie, Tancredi, lo sappiamo bene, non è mai casuale e cambia sempre, vedo anche una Champions, mi sembra di capire il tema, voglio che però me lo racconti tu. Il Rebus, svela loro tutto. Ricordi, Mike, buongiorno, quella trasmissione Rebus? Erano Beast,
Come
si
no,
chiamava.
come
Beast,
no? Lo
Beast si chiamava. Che
guardavo ogni mattina quando ero bambino
bello.
con mia nonna.
Che tempi, eh? Beast, bellissimo, vai. Esatto,
Alle, esatto, sì, esatto, la bis alle 12:30. Comunque, insomma, ci sono vari vincitrici di Champions, Real, Liverpool, Barcellona, Inter, Bayern. Peraltro ho aggiunto la chicca perché, visto il tema su cui certe cose verte, ho messo anche la maglietta di Yashin dell'Unione Sovietica, visto che si parla, c'è anche la contrapposizione capitalismo-comunismo nel calcio.
Ecco qua. Ho capito già qual è il tema, insomma, che lanci con questo rebus alle
Beh,
spalle.
dico altro, anche ieri c'era la giornata di campionato e il 75% di quello di cui si è parlato
Bravo.
è stato solo la
E
Superlega, quindi
allora
di
Tancredi?
cos'altro vuoi parlare,
No, io
onestamente?
sono d'accordo con te. È chiaro, anzi, dicevo che poi tutte queste discussioni che sono fatte per il calcio in realtà sono andate anche un po' a discapito del calcio, perché nel frattempo non se ne è
Cioè,
parlato proprio.
onestamente, l'Inter ha più 10, la Juve che vince col Parma. Sì, viene per lo Sassuolo, ma di che vuoi parlare?
Capisci? Io
E
però
tutto il mondo
voglio.
parla solo di una cosa, stiamo parlando di Spezia Inter.
Bravo, però siccome a me piace sempre molto confrontarmi con te, perché poi ognuno, come ho detto prima, ha le sue idee, si confronta, lo fa in maniera leale, eccetera. Io intanto ti chiedo qual è la tua idea, qual è la tua opinione su quello che è successo, perché so che sarà una visione a 360 gradi. Ti dico subito una cosa, così capisci anche qual è la mia idea. Io ho sposato parola per parola le cose che ha detto Antonio Conte ieri, parola per parola, perché ha salvato la forma, furbescamente, però ha mandato il messaggio che probabilmente doveva arrivare a qualcuno, secondo me.
Io
Vai
non
te.
credo che sia stato furbo, credo che sia stato
Leale.
spontaneo,
Sì.
spontaneo. Poi io sono d'accordo con la prima parte, la seconda parte non è che ce ne sia d'accordo o non d'accordo, semplicemente non so, non è esatto, nel senso che quanto ha detto sulla UEFA non corrisponde alla verità. Si può criticare, si può dire quello che si vuole, per carità, e non sono certo qua a fare l'avvocato della UEFA. Però bisogna conoscere i dati pubblici se si parla di cifre. L'UEFA incassa il 90% di quello che incassa, l'UEFA lo ridistribuisce a squadre e federazioni. Rimane in cassa il 6% di quello che incassa. Troppo poco, questo è discutibile. Ma quel 6%, se anche diventasse 5, 4, 3, non cambierebbe assolutamente nulla ai club, perché nella redistribuzione sarebbe pochissima, ma pochissima roba in più, uno un paio di milioni in più praticamente, o cinque forse, cambia assolutamente nulla. Tant'è che quando i club hanno chiesto il nuovo format della Champions, non hanno protestato, non hanno chiesto l'UEFA deve distribuire di più. Cosa hanno chiesto? Cosa ha chiesto Andrea Agnelli in testa come presidente dell'ECA? Ha detto vogliamo più partite perché così si aumenta il prodotto che possiamo vendere alle TV, perché è l'unica maniera per aumentare gli incassi. Questo sulle parole di Antonio Conte. Se devo fare invece un profilo generale, io non entro nel merito di è giusto o non è giusta la Super League. Ognuno ha la propria opinione, appunto. Io parto, anche se però, ecco, su questo la do la mia opinione, ovvero sul
Certo.
fatto che il calcio ha il dominio nel resto del mondo come sport più popolare perché
E tu l'hai
la
girato il
cost...
mondo, quindi lo puoi dire anche a
No, no, ma
ragion
per carità.
veduta. No, 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 lo dico io, non lo dico per farti vantare o per farti una sviolinata. Tu lo dico davvero, cioè per me questa è una considerazione importante, cioè una cosa è dirlo quando uno sta, perché molti giudicano stando seduti a casa e guardandosi la televisione. Invece i giornalisti, i cronisti, chi come te magari ha girato veramente il mondo per seguire le partite, vedere mondiali, vedere europei, vedere Champions, eccetera, ha la percezione reale del valore del calcio nel mondo. Quindi vai. È
Ha
un.
il dominio indiscusso nel resto del mondo rispetto a tutti gli altri sport,
Sì.
perché il concetto di possibilità e di equilibrio è ancora salvaguardato, anche se sappiamo che da sempre vincono le Real Madrid, le Juventus, le Inter, le Liverpool, le Barcellona,
le
però
più forti.
Comunque è possibile,
certo.
Anche se sappiamo che vincono i Brasile, i Germania, Italia, Francia, ma sappiamo però che c'è quella possibilità,
sì.
Io credo che in futuro si andrà comunque verso la Superlega, ma se conserverai almeno un minimo di merito sportivo, che il merito sportivo non è soltanto 5 posti che cambiano per merito, ma anche che nessuno abbia garantito per diritto di licenza la presenza. Se avessero cambiato qualche cosa in quel senso,
bravo,
la Superlega sarebbe stata più digeribile.
Ti fermo su questo perché la penso come te, cioè l'idea di base di abbracciare una modernità io la sposo. Perché sinceramente, Tancredi, tu hai visto tante partite di nazionale, ok, ma Germania Faroer, ma chi se la guarda?
Sì, però ecco, devo dirti anche.
Puoi anche dire sì, però i tifosi della Faroer, vedi l'Islanda ha fatto un'impresa incredibile, sono le storie belle del calcio.
Sì, però,
vero, però c'è anche demagogia in questo.
Però vedi, quelle sono le qualificazioni.
Sì, vabbè, io ho fatto un esempio così.
Dobbiamo pensare alla Champions, la fase a gruppi, la gente la guarda. Ovvio che poi dai quarti l'interesse aumenta di più, ma se ogni partita diventa ai quarti, la gente non è che si interessa sempre, è il dramma sportivo, il dramma in senso, nel significato inglese, il thrilling, l'imprevedibilità che fa aumentare l'interesse su quelle partite. Con tutto il rispetto, Lakers-Celtics si gioca 4 volte se non sbaglio, chiediamosi in caso Gianluca Viscogliosi volte se non sbaglio in stagione. Poi però se ti capita come finale NBA, perché finale conference non può essere, ma mi sa che ha un attimo più di interesse, non può essere un quarto di finale perché appunto Lakers Celtics nel post season si possono incontrare solo alla fine, ma questo vale anche per Lakers Golden State per esempio. Se capita prima, se capita ai quarti, ma si vedrà più volte rispetto, cioè si vedrà molto più interessante rispetto alle 4 volte che si vede stagione. Se te la perdi, dice, vabbè, mi vedo la prossima. Questo mi sembra un ragionamento evidente. Però guarda, se ognuno ha la propria opinione su quello che è la Super League, e la sentiamo nella filosofia della situazione, qua oggi però, giovedì 22 aprile, sì, la discussione non è più sulla filosofia, ma è sull'operazione, è sulla cronaca.
Ah, certo.
E oggettivamente
è stata
la maniera in cui è stata condotta,
dall'inizio alla fine, certo,
è un'ecatombe di comunicazione organizzativa.
C'era manco il logo. Tante piccole cose, tante piccole cose ti fanno capire.
Un quattordicenne che sta usando il computer mette su quella pagina in mezzo pomeriggio.
Capisci?
Hanno fatto il comunicato di uscita
alla mezza,
un documento in Word,
sì,
con Times New Roman,
sì,
senza firma, senza simboli, con errori ortografici in inglese.
Sembrava quasi un bluff proprio per questo, per la semplicità con la quale è stata fatta una cosa che in realtà doveva comunicare la nascita di un qualcosa che avrebbe cambiato il calcio stesso.
Cioè, un progetto così, che tu mi dici cambia la storia del calcio,
lo presenti come se stessi andando a giocare al calcio,
ma anche dilettantismo comunicativo e politico. Guarda, ovviamente i 12 club sono criticabili, però è ovvio che ci sono due posizioni differenti.
Sì.
Da un lato ci sono 10 club che sono gli inglesi, Atletico e Barcellona,
sì,
Inter e Milan, che gli hanno detto guarda che c'è questa possibilità di fare profitto, vuoi venire? Certo che ci vengo. E dall'altra ci sono Juventus e Real Madrid, Florentino Perez e Andrea Agnelli, che sono i deus ex machina in questa,
sì,
situazione, ma non proprio i capostipiti, proprio quelli che se la sono inventata,
sì, sì,
che
fondatori,
proprio la loro, il punto, la loro credibilità politica è totalmente nel fondo. E con una differenza ulteriore, perché Florentino Perez ha mandato avanti Andrea Agnelli. È notorio, almeno negli ambienti di politica sportiva, che Agnelli arriva alla presidenza dell'ECA per un patto volto proprio in questo senso, perché Bartomeu era tra i promotori della Superlega, ma Bartomeu è uscito. Arriva alla presidenza dell'ECA per questo patto tra Florentino Perez e Bartomeu, che dicono: mettiamo lui, non sono né io né tu, e andiamo in quel senso, in quella direzione. E io vorrei dire l'ingenuità di Andrea Agnelli, perché dal punto di vista istituzionale la sua credibilità internazionale è terminata, e lui l'ha terminata.
Però io su questo
utilizzare da... aspetta, chiudo.
Sì, sì.
Si è fatto utilizzare da scudo come Florentino Perez e flagellato, lapidato solo lui, se lo merita, ma sono in due, sono due, Florentino Perez e Andrea Agnelli, ma è lui quello che aveva il ruolo istituzionale, è lui che venerdì conduce la riunione dell'ECA, si raggiunge l'accordo, e quando Van der Sar gli dice e mettiamo comunicato, dice no, prendiamo tempo. Ha posto la Juventus, vedi, cioè Ferrin ha utilizzato un linguaggio molto duro, aggressivo, vero, di reazione, però è stato Andrea Agnelli che ha messo la Juventus nella posizione di farsi umiliare pubblicamente in un congresso UEFA. In un congresso UEFA il presidente UEFA ha avuto l'occasione, e l'ha utilizzata, ma gli è stata data l'occasione per isolare la Juventus in mezzo alle altre, umiliarle, ricordandole che 16 anni fa era in Serie B, e di ricordatevi da dove siete venuti.
Però cioè, questa, permettimi,
questa è una gestione politica,
certo.
Il giorno dopo tu dovresti presentare le dimissioni. Sappiamo che non accadrà ormai, perché a meno che non ci sarà una pressione,
beh, magari a fine anno può succedere,
ma non lo so, non lo so.
Però
questa è una gestione assurda. Mentre Florentino Perez è padre e padrone del Real Madrid, quindi fa bene, fa male.
Vabbè, non ci stanno nemmeno concorrenza, è stato rieletto senza concorrenti, esatto, praticamente, quindi capirà, decide lui. Però da questo punto di vista devo dire che la mia opinione invece è sì. È stato un po' una sorta di, guardando l'organizzazione, dilettanti allo sbaraglio per come è stata confezionata e portata avanti. Però ci metto anche la figuraccia dei club inglesi o quelli che erano, che hanno detto prima sì, hanno sottoscritto un contratto, l'hanno presentato sui loro profili social, quindi aderendo anche loro, quindi mettendoci la faccia anche loro. Poi chiaramente lo sappiamo la corona quanto conta, sappiamo il principe Williams che era contro la Superlega, e quindi sappiamo che subito lì sono arrivati alla porta e l'inglese ha detto ah no, noi ce ne andiamo. Per me anche quella è una caduta di stile, perché no, è vero mettere alla berlina chi ci ha messo la faccia, però è rimasto lì. Però è giusto anche dire, beh, quelli là che sono entrati e poi se ne sono scappati dopo 48 ore non hanno fatto una bella figura. E neanche Seferin utilizzando un certo frasario, perché sei comunque il presidente dell'UEFA, non hai bisogno di avere certe...
questo mi spiace.
Per me è un atteggiamento
personale con Agnelli.
Sì,
è
ma
il padrino della figlia.
Lo risolvi Andrea... personalmente. Non ma c'è no, bisogno di usare pubblicamente certi termini. Allora, quelli credo che se li poteva risparmiare.
Ha utilizzato un linguaggio sicuramente
sbagliato,
non convenzionale,
esatto,
ma la situazione era non convenzionale.
Ma cioè, lo affronti Agnelli, privatamente.
Andrea Agnelli al venerdì conduce, allora, forse, ripetiamo la situazione,
sì.
Andrea Agnelli al venerdì conduce la riunione dell'ECA da presidente, accettano il format della Champions, sì, dicono mettiamo il comunicato, aspettate un attimo, parla. Io queste cose le sapevo già, perché era già andava in giro, sì, prima che l'avesse detto al sabato pomeriggio Ceferin. Alla
pensa, le sapevi tu e non le sapeva Maldini, vai.
Oddio, ecco, questa è un'ottima riflessione. E se le sapevo io, le doveva sapere anche
appunto, ma quindi qualcuno mente, ma non tu. Vai.
Vabbè, questo l'hai detto tu.
Vabbè.
Al sabato mattina si sentono Ceferin e Agnelli, dice non c'è problema, non c'è problema, spegni il telefono, alla domenica sera esce il comunicato. Perché esce la domenica sera il comunicato? Per dare meno tempo possibile per poter reagire alla UEFA, che alle 9 di mattina inizia il comitato esecutivo. Ma che cos'è questo? Ma che sono i ladri che vanno di notte o i metronotte? Ma che ragionamento è? Ma che politica è? Ma che costruzione è? E guarda, i 10 che sono usciti hanno fatto la figura degli scemi. Degli scemi. Perché gli hanno detto, oh, venite qua, c'è da guadagnare. Poi appena arriva il controllo della mamma, scappa.
Esatto.
10 scemi, esatto, sicuramente. Ma quei due è un'altra cosa.
Vabbè, chiaro, sono quelli che hanno fondato.
Non è minimamente messo sullo sto, si può mettere sullo sto piano.
No,
e
stesso piano
due,
no.
Se Florentino Perez è la mente di tutto questo, quello che si prende sia la parte del dilettante, per come è stata la situazione, sia la parte dello... non vorrei utilizzare parole che... sia la parte del ingenuo,
okay,
diciamo così, ingenuo, ma facendo fare al club la figura degli scemi, è Andrea Agnelli, perché l'unico che aveva ruolo istituzionale e che ha ammazzato la sua credibilità internazionale è Andrea Agnelli. E Florentino Perez stasera, ieri sera, continua a sdottorare, ma lui a livello istituzionale è pulito. Non ci sono state riunioni dove ha detto sì a 235 membri e poi ha girato.
Però tu conosci molto bene anche la Spagna, Liga, eccetera. Io spesso parlo qui in chiusura di trasmissione con Alain Valnegri, che tu conoscerai molto bene, che lavora anche lui per Bein Sport. E Alain mi ha raccontato come... Non so se ce l'abbiamo ancora Tancredi, perché non lo vedo più. Perfetto, ok. Tancredi, cioè Alain mi ha raccontato di come lo stanno sbeffeggiando a Barcellona,
no,
naturalmente,
ma sicuramente, Spagna, vabbè, a Barcellona non possono sbeffeggiare niente.
No, vabbè, chiaro, però.
Ma sicuramente, io guarda, due giorni fa fa la diretta al Ciringuito Florentino Perez,
sì, sì.
E sembra il padrone della Spagna. Ieri ha fatto la diretta nel Larghero,
sì.
E sembrava un vecchio del secolo passato incapace di parlare con il mondo. Mi sembra di colpo, mi pare che
se ci fai caso anche il volto di Andrea Agnelli ieri in tribuna era più o meno simile, sulla stessa linea d'onda, c'era proprio una botta,
diciamo,
che si vedeva.
Era uno che l'aveva preso, sai chi sembrava?
Sì.
Sembrava uno che andava a vedere la partita per dimenticare i problemi che ha avuto. Cioè io l'ho guardato e ho detto questo,
sì.
La partita in questo
sì.
momento è l'ultima cosa che gli interessa. Però il punto è che Florentino Perez è rieletto, ma comunque ha 74 anni e non ha il ruolo istituzionale. Ed è il padre padrone del Real Madrid. Andrea Agnelli si è costruito una credibilità internazionale e se l'è giocata nel giro di 24 ore. E non fosse solo questo. Ha trascinato nella polvere rispetto a tutta Europa pure il club. Perché ovviamente non è lui, rappresenta il club. Per cui anche se il progetto è di Andrea Agnelli, ma la Juventus va appresso, cioè la Juventus è Andrea Agnelli,
certo.
Andrea Agnelli è la Juventus,
certo, anche per questo, cioè, poi Elkan tirerà le somme, perché chiaramente tu
però sai, vabbè, ognuno per carità, secondo me, a meno che non ci sia un deliberato atto di imposto da parte dell'ala Elkan della famiglia, Andrea Agnelli non rassegnerà mai il mandato, anche perché poi che va a fare? Cioè Danieli vive per la Juventus.
C'è la Ferrari, si è parlato a lungo del suo coinvolgimento nella famiglia Ferrari.
Enzo, io l'ho letta da tante parti questa cosa,
sì,
ma
sì.
Che io sappia, da quando ha 15 anni Andrea Agnelli,
no lui è quello più attaccato alla Juventus.
Juventus,
certo. Tant'è che se ci fosse questo cambio Nasi con l'altro cugino, è chiaro che arriva un presidente che sì, ha delle competenze, ma che rispetto ad Agnelli tifa meno per la squadra, cioè, è meno legato all'aspetto sportivo calcistico. Andrea Agnelli è cresciuto con lo zio e quindi chiaramente diventa tutto diverso. Quindi concordo con te, prima che Andrea Agnelli, anche perché comunque credo sia un presidente, ha dimostrato di essere estremamente orgoglioso, no? Quindi quando sei orgoglioso difficilmente fai un passo indietro, a meno che non ti mettano spalle
ma
al muro.
Ma poi se uno da 30, non so quanti anni ha, 45, 50, ma se uno da 30 anni, 40 anni,
sì,
la sua unica ragione di vita è la passione per la squadra di calcio, non assegnerà mai le dimissioni. Cioè, o gli viene detto salviamo la faccia.
Gli viene quasi imposto. Certo.
No, gli viene imposto, ma viene salvata l'etichetta, o se no non si dimetterà mai, secondo me.
Detto questo, la domanda che ti faccio, ecco, proviamo a ristrutturare insieme, Tancredi, il concetto di Superlega, perché siamo d'accordo su una cosa: il calcio va ristrutturato. Sono d'accordo su quello che dici tu, cioè tu dici non è quel milione o due milioni in più che fanno la differenza dei proventi, però magari non è la quantità di soldi, ma è la qualità con la quale vengono reinvestiti.
È tutto là.
E siamo d'accordo. Se la Superlega fosse stata organizzata come in questo modo, sappiamo che l'idea era di fare due gironi da 10 squadre, no? Se magari quelle non ci fossero state un posto per 5 squadre meritocratiche, ma un girone da 10 o almeno 10 squadre, tu le prendi tra quelle che meritano, magari che vincono la Champions League o che vincono l'Europa League o che vincono rispettivi campionati, insomma si sceglie una meritocrazia, e quelle che magari hanno anche fondato hanno un tempo limite, un anno, due anni, dopo due anni, se non ottengono determinati risultati, scalano. Ecco, quindi si può costruire una sorta di meritocrazia all'interno di un sistema che comunque preservi la maggior parte di partite tra squadre che hanno più seguito, perché poi quello è il senso della riforma, no? Cioè creare più appeal, l'appeal lo fai quando giochi più partite di alto livello anziché partite di basso livello. Quando abbiamo visto Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, ci siamo incantati tutti quanti.
Sì, però perché erano i quarti di finale.
Esatto.
No, perché lo vediamo 20 volte in una...
Però anche perché sono due squadre che giocano un calcio che anche se lo giocano, capito, nei gironi, è bellissimo.
Ma il Bayern Monaco finisce quella, poi va a giocare contro il Wolfsburg la domenica o la domenica prima con l'Union Berlin, è fatica, perché la squadra stessa mica può produrre 20 spettacoli di livello. Non è il basket, il calcio non è il basket, inutile che si insiste, non è un esempio fattibile, non è il basket il calcio. Se no riduci il campo, fai 40 minuti di partita di tempo effettivo, ogni tre angoli un rigore. Il calcio non è il basket, la natura è diversa. Comunque tu poni un problema giusto. Io devo dirti, a me non piace nemmeno il fatto sulla rendita degli anni, in base alla rendita degli anni tu grande squadra puoi entrare o non entrare, ma comunque anche quella sarebbe un salvaguardare un minimo di meritocrazia.
Sì.
E in verità, Enzo,
sì,
il nuovo format della Champions, che a me non piace,
è uguale.
È esattamente come l'hanno chiesto i grandi club. Non l'ha fatto la UEFA.
No.
L'hanno chiesto i grandi club e ha questo principio. E perché? Perché in questa maniera possono giocare 10 partite e non 6.
Esatto.
E perché? Perché in questa maniera hanno più eventi da vendere, che è l'unica maniera per aumentare gli introiti.
Esattamente.
Io devo dire,
e lasciamo da parte la storia del romanticismo, perché tu sei un romantico come me, ma quella è un'altra storia.
No, però non c'entra nulla il romanticismo. Il calcio non è... Allora, nel grande calcio il romanticismo non è mai esistito. Sicuramente non esiste più da 30 anni.
Possiamo dire, esatto. No, io direi addirittura io scelgo una data più precisa ancora, dal 15 dicembre del 1995, sentenza Bosman, che apre le porte ai procuratori, che cominciano a entrare nel mondo del calcio e appesantiscono i conti, che dà la possibilità di far arrivare più extracomunitari da fuori e quindi penalizzano gli italiani che escono fuori.
C'era più
equilibrio. L'Al Verona vinceva perché c'aveva la possibilità di scegliere tre stranieri come tutte le altre squadre.
Sai quando è che finisce il romanticismo? Dal momento in cui l'entrata maggiore, e questo guarda te lo firmo.
Sì, con la Champions League. Certo.
No, non tanto con la Champions League. Dal momento in cui i soldi delle TV diventano l'entrata maggiore per il calcio.
Quello è stato poi un crescendo.
Ma non
è stato
per
crescendo.
Un concetto di critica.
No.
Ma perché semplicemente noi cosa abbiamo detto degli presidenti per tanti anni? I ricchi scemi vanno là e perdono un sacco di soldi. Dal momento in cui col calcio hai cominciato a guadagnarci, in quel momento è finito il romanticismo.
Certo.
Però, voglio dire, poteva capitare uno Steaua a Bucarest, una Stella Rossa a Belgrado, quello che volete. Però, a parte che da 30 anni a questa parte, appunto, non capita più, ed è molto semplice perché con la formula della Champions League, eccetera, eccetera. Però il calcio è sempre comunque stato di ricchi. Il Real, mitico Real, aveva Puskas e Di Stefano, che giocavano là, non perché la maglia era bella.
Ma c'erano più L'Inter soldi. Chi spende chi può...
Certo. La Juventus appartiene alla famiglia Agnelli, certo, no al carrozziere.
Certo.
Il Milan metteva assieme Altafini, teneva Rivera,
esatto,
che poi vinceva il pallone d'oro. Cioè, il calcio ai vertici non è mai stato romantico. Infatti la dicotomia romanticismo, comunismo del calcio, capitalismo del calcio, è una maniera di non parlare della situazione.
Bravo.
Di buttarla in
casa.
E per dare la possibilità a chi è a favore della Superlega a dire il calcio romantico è finito. C'entra niente il calcio romantico. Sappiamo che il calcio è il capitalismo, va benissimo così.
Esatto.
Però anche nel capitalismo puoi metterci un limite.
Assolutamente.
Perché
sì.
Se tu è. Perché sappiamo che è un'industria che produce divertimento e deve incassare, va benissimo.
Sì.
Però devi mantenere un minimo di merito sportivo.
Perfetto.
Minimo.